Shalom a tutti e buonasera e benvenuti alla 16ª lezione del ciclo di conferenze legate ai primi due livelli dell'anima, a livello di Yechidah e a livello di Chaya. Oggi siamo il 26 di luglio e l'11 di Av e ci troviamo in mezzo a approfondire l'argomento del matrimonio. Abbiamo già dedicato 3 lezioni sul matrimonio e pensavo che forse questa sarà l'ultima, ma mi sa che ne avrò ancora un'altra sul matrimonio. Questo ciclo di lezioni è legato alla festa di Shavuot, il periodo dalla quale è iniziato questo ciclo. Sappiamo che Shavuot, Hashem ci ha dato la Torah, Hashem si è sposato con noi, c'è stato il libero arbitrio, c'è stata la nascita del popolo di Israele, la formazione di un nuovo popolo che non esisteva prima. Sono successe 5-6 cose e tutte queste cose sono legate fra di loro. E questo nostro ciclo di conferenze, che è legato ai primi due livelli dell'anima, come abbiamo appena detto, ci mette in grado di capire il legame di tutte queste cose. Da una parte Shavuot sembra una festa semplice, non ha mitzvot particolari, dura solo un giorno, allora uno potrebbe sottovalutare il valore di Shavuot. Invece, proprio perché Shavuot dura un solo giorno, abbiamo spiegato che Shavuot è il giorno che lega l'essenza di Bnei Israel con l'essenza di Hashem. E questo giorno, legato al livello di Yechidah, è un giorno molto particolare ed è per questo che in questo giorno viene data la Torah, nasce Bnei Israel come popolo, dura un solo giorno, libero arbitrio, conversione di Bnei Israel e tutte le cose che abbiamo detto che sono legate profondamente tra di loro. Abbiamo spiegato che questa sera parleremo del matrimonio, per cui approfondiremo questo punto di matrimonio continuando da dove ci siamo fermati fino adesso. L'argomento che tratteremo questa sera relativo al matrimonio si riferisce a uno dei punti più importanti del matrimonio e anche uno dei punti più difficili da comprendere e da digerire nel matrimonio. Abbiamo accennato questo punto 2 lezioni fa e oggi lo svilupperemo bene, Be'ezrat Hashem. Con l'aiuto di Hashem vedremo di capire meglio questo punto. Abbiamo detto che il matrimonio nostro nasce dal matrimonio che è successo sulla montagna di Sinai, che Hashem si è sposato col popolo di Israele. E noi, riflettendo sul primo matrimonio della storia, non solo matrimonio tra uomini, ma il matrimonio per eccellenza, cioè il concetto di matrimonio nasce con lo sposalizio tra Dio e Bnei Israel, da quel matrimonio potremo capire anche e approfondire cos'è il vero significato degli altri matrimoni. Prima di andare avanti voglio raccontarvi una storia che ci aiuterà ad approfondire il tema di questa sera. L'altro Rebbe, il primo Rebbe di Lubavitch, quello che ha scritto il Tanya e il Shulchan Aruch del Rav, lui aveva un figlio che si chiamava il Mitele Rebbe. Il Mitele Rebbe, oltre ad essere suo figlio, in futuro diventa l'erede spirituale della dinastia dei Rebbe Chabad e lui prende il posto del padre, diventa lui il secondo Rebbe della catena Chabad. Il secondo a dirigere, a guidare il movimento Chabad è il Mitele Rebbe. Una volta l'altro Rebbe era vivo e lui era il capo spirituale. Suo figlio abitava al primo piano e lui abitava sul piano superiore. Durante la notte sente che suo figlio sta studiando in maniera molto intensa e profonda, immerso totalmente nello studio. A un certo punto sente che il figlio del Mitele Rebbe, ovvero il nipote dell'altro Rebbe, sente che sta piangendo. Il nonno, dal piano superiore, sente le urla del bimbo, del nipote, e spaventato da queste urla, scende giù e vede che suo nipote era caduto dal letto. Allora immediatamente il nonno prende il nipote in braccio, lo coccola, lo cura un attimo, finché il figlio si riaddormenta e poi lo rimette nel letto e gli augura una buona notte. A questo punto l'altro Rebbe, il nonno, è sbalordito dal fatto che suo figlio, il Mitele Rebbe, non si era accorto del pianto del bimbo. Immediatamente il nonno va dal figlio e gli dice: Amore mio, figlio mio caro, dite le Rebbe. Il suo nome era il Rebbe Dosber. Gli dice, come mai non hai sentito le urla di tuo figlio che piangeva? Allora il Mittler Rebbe dice, papà, ero così immerso nello studio, non ho sentito niente, non mi sono accorto. L'altro Rebbe gli dice, no, così non va bene. Allora il figlio dice al padre, come non va bene? Tu mi hai insegnato che uno deve studiare la Torah con fervore, con intensità, con profondità, deve essere totalmente immerso nello studio della Torah, della Chassidut. Stavo studiando a un livello molto alto. Cosa c'è che non va bene in questo? L'altro Rebbe gli dice, è vero che uno quando studia la Torah deve sapere che il mondo non esiste, niente deve disturbarlo, i cellulari, il mondo, i problemi, tutto deve essere azzerato. È vero. Ma il pianto di un bimbo, tuo figlio che cade dal letto, questo lo devi sentire. E qui l'altro Rebbe sta dicendo una cosa molto profonda a suo figlio. Da una parte una persona deve sapere che quando lui studia la Torah deve essere totalmente immerso nello studio, deve essere totalmente staccato dal mondo. Uno dice, se sono staccato dal mondo, allora sono staccato anche da mio figlio che piange, da mia moglie che mi chiede quello, da quell'altro che mi chiede qualcos'altro, sono staccato dal mondo. Viene l'altro Rebbe, il nonno, e dice a suo figlio, attenzione, è vero che uno deve essere staccato da tutto, da tutti, ma non vuol dire che il pianto di un bimbo non lo si deve ascoltare. Vuol dire questo, che l'altro Rebbe ha detto a suo figlio, una persona quando studia la Torah, da una parte deve essere totalmente staccato dal mondo, staccato da qualsiasi problema, staccato dal corpo, dall'altra parte deve sapere essere presente se ci fosse, nel caso ci fosse una necessità. Un qualcosa che può toccare e che può superare anche il valore dello studio della Torah, il pianto di un bimbo. Questo concetto è un po' controverso. Uno deve essere staccato, ma non deve essere staccato. Deve essere presente, ma non deve essere presente. La spiegazione di questo concetto è che in realtà non c'è una vera spiegazione. Perché a livello umano, a livello logico, o uno è staccato dal mondo, o uno non è staccato dal mondo. Uno scienziato, che lui è immerso in uno studio profondissimo, allora o lui è immerso in quello studio e niente esiste in quel momento per lui, o lui è immerso ma non totalmente, per cui lui può prendere in considerazione altri concetti. Questo quando si tratta di qualcosa di umano, anche qualcosa di intellettuale, ma un intelletto umano. Quando si parla dello studio della Torah, un qualcosa di divino, allora è possibile essere totalmente immersi e staccati completamente dal mondo, contemporaneamente essere presenti nel mondo per una necessità particolare che può essere superiore allo studio della Torah. La ragione per la quale una persona si stacca dal mondo non è dovuta dal fatto che lui vuole staccarsi dal mondo, non è un'esigenza della sua anima, del suo intelletto, ma una richiesta che viene espressamente dall'alto, che Hashem ci dice, quando voi studiate la Torah dovete essere staccati da tutti e da tutto. Siccome questa richiesta non viene da noi, non deve essere una nostra esigenza, ma è una regola che divina, che Dio ci ha detto, allora ciò che è divino è un qualcosa che può racchiudere in sé degli opposti. Vuol dire, il divino vuol dire essere completamente staccato, ma essere completamente presente per qualcosa, per una necessità che è divina. Unire due opposti è possibile quando si tratta di qualcosa di divino. Nell'umano non è possibile, nel divino è possibile. L'altro Rebbe ha detto a suo figlio, non dimenticarti, caro figliolo, che tu devi essere completamente immerso, ma la tua immersione nello studio della Torah non deve essere un tuo bisogno, una tua esigenza, un qualcosa che viene dal tuo ego. Uno scienziato dice, io non posso essere contemporaneamente qui e lì, o sono nella scienza o sono nel mondo, perché questo viene dalla persona, dall'esigenza dell'io della persona. Ma quando si tratta di Hashem, di Torah, allora la volontà dello staccamento non deve nascere da un'esigenza personale, dall'ego personale che io non prendo in considerazione niente, tutto deve essere azzerato davanti alla mia scienza. No, deve essere un qualcosa che la Torah viene da Dio e Dio è superiore a tutto, per cui niente può interferire allo studio della Torah. Ok. Ma nel momento in cui Hashem ci dice che ci può essere qualcosa che sia un'esigenza superiore allo studio della Torah stessa, in quel momento subentra la responsabilità che l'uomo non deve mai perdere nella vita, che deve essere sempre responsabile e presente nel mondo contemporaneamente a questo suo staccamento dal mondo. Per chi di voi conosce o non conosce, c'è una canzone che è stata composta proprio su questa storia qui, e questa canzone è anche in inglese, è anche una canzone che anche in italiano, è stata tradotta in italiano, e le note di questa canzone, ve le dico velocemente, vanno in questa maniera, è molto carina questa canzone, a me tra l'altro è una delle canzoni della mia infanzia che mi hanno lasciato nel mio cuore un grande ricordo quando noi ci trovavamo nei campeggi di Gan Israel e cantavamo questa canzone molto anche emozionante. La canzone va così: il mitele rebbe, il rebbe dover, di notte tardi studiava, non una sillaba egli perdeva, il suo animo ardeva. E poi la canzone è abbastanza lunga, non voglio adesso dilungarmi. Poi c'è il secondo brano che invece va in alto. Suo figlio che stava dormendo d'un tratto si svegliò piangendo, urlando, non c'era che aiutarlo. Queste sono le note di questa canzone, molto carina. Ebbene, questa canzone rappresenta un argomento molto profondo che è strettamente legato al matrimonio. Cosa c'entra questo col matrimonio? Il vero concetto di matrimonio, abbiamo detto che nasce dal matrimonio tra Dio e il popolo di Israele. Quando Hashem si è sposato sulla montagna di Sinai, Hashem non ha parlato dal cielo. Hashem si è rivelato sulla montagna di Sinai, come abbiamo già spiegato nelle lezioni precedenti. Hashem ha detto, io scendo sulla montagna di Sinai. Questo vuol dire che cosa? Che Hashem ci ha fatto capire che il matrimonio non deve essere una cosa verticale, che l'uomo guarda la moglie in maniera verticale dall'alto al basso o dal basso all'alto. Il matrimonio deve essere qualcosa di orizzontale. Hashem, quando è sceso sulla montagna di Sinai, ha detto, io mi sposo con voi adesso. Fino a questo momento, io ho parlato con Abraham, con Yitzhak, con Yaakov, con Yosef, con grandi tzaddikim, con Moshe Rabbeinu. Quello non era matrimonio. Quello era una rivelazione. Matrimonio vuol dire che il marito scende al livello della moglie, si adatta alla moglie, modifica il suo carattere per venire incontro alla moglie, la moglie cambia il suo carattere per venire incontro al marito. Nel matrimonio, che abbiamo già spiegato nella lezione precedente, vuol dire unire due persone di due sessi diversi, un maschio e una femmina. Questo è volontariamente deciso da Hashem, che un matrimonio può essere solamente in questa maniera, perché la base del matrimonio vuol dire trasformazione, vuol dire venire incontro. Infatti, Hashem ci dice che la cosa più bella che può succedere al mondo, che è il matrimonio, è quando due persone si trasformano e diventano una cosa nuova, una terza persona. Perché il marito e la moglie, quando si sposano, non sono più un marito e una moglie, diventano una persona nuova che è il marito e la moglie insieme. Hashem ha tanto piacere di vedere quando due cose separate si uniscono e si trasformano in una cosa nuova, fino al punto tale che Hashem ha detto che il matrimonio può solamente succedere in questa maniera. Come il matrimonio è la fusione di due entità che diventano una terza cosa, per questa ragione Hashem ha voluto che il matrimonio potesse succedere solamente tra due persone di due sessi diversi. Perché la vera fusione può succedere solamente quando le due persone sono diverse, addirittura opposte. La natura dell'uomo è opposta alla natura della donna. Hashem ha detto, una vera fusione può succedere quando le due cose sono molto diverse fra di loro. Come abbiamo spiegato alla fine della lezione precedente, quando l'unione di due uomini, chas v'shalom, contrario alla volontà della Torah, non c'è una vera fusione, non c'è un vero annullamento, e non c'è una creazione di una terza cosa, e non esiste il concetto di matrimonio. Perché Hashem ha detto, la forza di procreare, la forza di matrimonio che è nata quando io mi sono sposato con voi, sulla montagna di Sinai, che era una fusione tra me e voi, io sono sceso e mi sono abbassato sulla montagna di Sinai al vostro livello per potermi sposare con voi, vuol dire che io ho trasformato la mia essenza spirituale e divina. E io, Hashem poteva parlare con rivelarsi sulla montagna di Sinai come si era rivelato ad Abramo, a Isacco. Non c'è scritto Hashem ha parlato, Hashem si è rivelato, Hashem è sceso, c'è scritto. Perché il vero concetto di matrimonio è scendere e modificare la propria natura per potersi unire a un'altra entità, a un'anima gemella. E questa unione, come abbiamo anche spiegato nella lezione precedente, può succedere solamente quando le due anime gemelle riescono a trovare e a capire l'unione che c'è tra le loro anime e riescono a superare i limiti del proprio corpo. Ovviamente i due corpi devono essere compatibili, perché se due persone hanno anime gemelle ma i corpi sono completamente lontani, allora diventa molto difficile la convivenza. La missione di due coniugi è quella di riuscire a raffinare il proprio comportamento, renderlo abbastanza, quanto più possibile, compatibile, in maniera tale che questa trasformazione di corpo possa permettere alle due anime di unirsi. La Torah ci sta dicendo in altre parole, quando due persone si uniscono, loro devono trovare la forza di mettere in risalto la loro anima e di dare all'anima superiorità e sopravvalenza al corpo, solo allora sarà possibile una unione a livello di anima. Però per fare questo, per poter ottenere questa unione di anime, è importante che i due corpi, che le due persone, si vengano incontro e si trasformano ognuno in funzione dell'altro. Ognuno si avvicina all'altro. Ovviamente ognuno non deve perdere la sua identità, ma dall'altra parte ognuno deve alleggerire, attenuare i propri attributi, sentimenti e comportamenti e renderli più vicini possibile alla sua anima gemella, in maniera tale che questa unione diventa una unione completa a livello di anima, perché l'anima deve essere proprio un'anima gemella identica, vicinissima una all'altra. E deve esserci anche a livello di corpo un avvicinamento tale che può permettere a questa unione di anima di rivelarsi, di unirsi. Ovvero, il corpo ha il dovere di trovare il modo come raffinarsi, rettificarsi e di diventare compatibile in maniera tale che il corpo non dovrà ostacolare l'unione dell'anima. Questo è quello che è successo sulla montagna di Sinai tra Hashem e il popolo di Israele. E questo è quello che dovrebbe succedere in ogni matrimonio, che in realtà la missione principale di ogni persona in questo mondo è quella di riuscire a mettere in risalto l'anima sul corpo, di dare più valore all'anima che al corpo e di raffinare il corpo che possa aiutare all'anima di riflettersi. Quando il corpo è molto materiale, è molto rozzo, è molto basso, non solo che non lascia l'anima rivelarsi, ma la imprigiona. E il dovere di ognuno di noi è quello di raffinare il corpo e di togliere i limiti che il corpo mette all'anima. In altre parole, quando una persona nasce di natura dà più importanza al corpo che all'anima, il matrimonio è uno degli atti, degli eventi della vita che ci dà la possibilità, la forza di mettere in risalto e di dare superiorità all'anima nei confronti del corpo. Ebbene, cari amici, noi sappiamo che nel mondo non è possibile avere un qualcosa che avvolge qualcos'altro e contemporaneamente è avvolto da questa cosa qui. circondare ed essere circondati. Questo è esattamente il significato del matrimonio ed è esattamente quello che Hashem ha detto sulla montagna di Sinai. Quando Dio si è rivelato sulla montagna di Sinai, ci ha detto: io d'ora in poi voglio e desidero farmi condizionare dalle vostre azioni. Come dice la Torah nella parasha di Bechukotai, l'ultima parasha del Levitico, dice Hashem: in Bechukotai telefo, se voi osserverete i miei precetti, io vi darò la pioggia, io vi darò le benedizioni che voi desiderate. Anche se la Torah inizia con la parola im, se voi osserverete i miei precetti, voi riceverete le benedizioni, dice il Midrash: non leggere im se volete, se vorrete, per l'esattezza, ma im si può anche interpretare, e bisogna interpretare, halevai. Vi supplico, vi chiedo per favore, osservate i miei precetti. Così io potrò darvi le benedizioni, così io potrò essere in pace con voi e sarò felice dal vostro comportamento. Questo vuol dire che cosa? Che Hashem ha desiderato, voluto farsi condizionare dal comportamento di Bene Israel. Se loro osserveranno la Torah, Hashem sarà felice. Se loro, Chas v'Shalom, non osserveranno la Torah, questo condizionerà in maniera negativa la volontà di Hashem. Quando Hashem è sceso sulla montagna di Sinai, esattamente è successo questo. Se Hashem si fosse rivelato sulla montagna di Sinai in maniera verticale, dall'alto, parlando e rivelandosi sulla montagna, non scendendo sulla montagna, questo avrebbe voluto dire che cosa? Che Hashem non si sarebbe fatto condizionare dal comportamento di Bnei Israel, sarebbe rimasto superiore. Hashem ha voluto che il nostro comportamento condizioni lui, anche se Hashem è incondizionabile. Ma Hashem ha desiderato che questo succedesse, perché Hashem ci ha voluto far capire, ha voluto insegnare, che se non c'è un condizionamento del comportamento di ognuno dei due coniugi, non esiste un vero concetto di matrimonio. Praticamente, Bnei Israel sono condizionati dalla volontà di Hashem. Da quando si sono sposati con Hashem, noi ci siamo sposati con Hashem, noi abbiamo dei doveri nei confronti di Hashem, noi dobbiamo osservare la Torah, noi dobbiamo studiare la Torah, fare le mitzvot. Noi siamo condizionati perché ci siamo sposati. Da una parte noi condizioniamo Hashem con il nostro comportamento, contemporaneamente noi siamo condizionati dalla volontà di Hashem. Hashem da una parte lui è condizionato dal nostro comportamento, ovvero se noi osserviamo le mitzvot, lui ci dà la ricompensa. Contemporaneamente Hashem ha voluto che noi siamo condizionati dalla sua volontà. Questo vuol dire matrimonio. Circondare ed essere circondati. Nel mondo o nelle altre religioni, specialmente forse nelle religioni asiatiche, non parlo neanche della Cina, Giappone, dove la moglie, proprio davanti al marito, lei si annulla totalmente. Diventa come una servitrice del marito e c'è un annullamento totale e c'è il marito che domina e c'è la moglie che subisce. Hashem ci ha detto che questo non è il matrimonio ebraico. Nell'ebraismo il matrimonio è la fusione delle due persone che diventano una terza cosa. Come dice la Torah, che l'uomo lascerà la sua origine, la sua casa, la donna lascerà la sua casa, la sua origine, e si uniranno insieme e diventeranno un corpo unico. Vehayu lebasar echad. Se nel matrimonio c'è l'annullamento totale di una delle due parti, questo non è un matrimonio come è successo sulla montagna di Sinai. E come abbiamo già spiegato precedentemente, che siccome il primo matrimonio nella storia, non il concetto di matrimonio, nasce sulla montagna di Sinai, noi da quel matrimonio impareremo per tutti gli altri matrimoni futuri a capire come funziona un matrimonio. E questo è quello che ci insegna la Torah, che Hashem non ha voluto rimanere superiore a Bnei Israel, Hashem non ha voluto rimanere incondizionato dal comportamento di Bnei Israel, ma Hashem ha voluto condizionare ed essere condizionato. Praticamente Hashem si è annullato davanti al comportamento di Bnei Israel, cioè noi siamo superiori ad Hashem, perché se noi ci comportiamo in una certa maniera, noi possiamo influire. Hashem ha voluto essere condizionato, essere toccato. Questa è la storia che vi ho raccontato prima del Mittler Rebbe con suo padre, che L'altro aveva spiegato a suo figlio, nella vita è vero che uno deve essere completamente staccato dal mondo quando studia la Torah e non deve avere nessuna interferenza, è vero questo. Però il pianto di un bimbo bisogna saperlo ascoltare. Una persona nella vita deve sapere che quando lui studia la Torah, non una scienza qualsiasi, ma la Torah, lui deve essere completamente staccato, ma completamente presente, quando c'è un qualcosa che il dovere lo chiama di essere presente. Praticamente, l'uomo deve essere in una certa maniera superiore, ovvero circondare il mondo, essere superiore al mondo, contemporaneamente essere condizionato dal mondo, essere presente nel mondo. Quando c'è un qualcosa come il piatto di un bimbo, quello deve poter condizionare e interferire nello studio della Torah. Questo è esattamente quello che succede nel matrimonio. Nel matrimonio il marito deve sapere da una parte annullarsi davanti alla moglie, essere condizionato dalla moglie, dall'altra parte deve sapere non perdere la sua identità ed essere presente ed essere responsabile. E anche la moglie è esattamente la stessa cosa. Spesso sento dei mariti che dicono: guarda, se vuoi fare come vuoi te, di testa tua, va bene, però non mi chiedere niente se è sbagliato. Ovvero il marito dice alla moglie: o andiamo col mio cervello o andiamo col tuo cervello. Se andiamo secondo il tuo cervello, io mi annullo. Però non venire a chiedermi scusa o venire a chiedermi perché non ti ho aiutato quando tu sarai nei problemi. Sono cavoli tuoi. Questo è un atteggiamento veramente sbagliatissimo dal punto di vista ebraico. Perché il marito deve sapere che il matrimonio non è o tu comandi o comando io. Il matrimonio vuol dire comandiamo tutti e due insieme e ci annulliamo tutti e due insieme. Comandare e annullare contemporaneamente. Essere responsabili e annullamento completamente deve venire contemporaneamente. Ma uno potrebbe chiedersi, nella vita non è possibile una cosa del genere. Se io mi annullo, allora non sono più presente. Se io sono presente, non mi annullo. In effetti, nella vita, come abbiamo spiegato, un oggetto può o circondare un altro oggetto o essere circondato da un altro oggetto. Non può uno circondare e contemporaneamente essere circondato. Questo nel mondo fisico non è possibile. Il matrimonio, se è visto da un punto di vista fisico, materiale, da un livello molto basso, in effetti non può avere queste due opposte tendenze. Ma siccome il matrimonio non è un qualcosa di terreno, non è qualcosa di logico, non è qualcosa di umano, come abbiamo anche spiegato due lezioni fa, per questa ragione il matrimonio potrà avere queste due tendenze completamente opposte: il marito circonda la moglie, ma è contemporaneamente circondato dalla moglie, la moglie circonda il marito e contemporaneamente lei è circondata dal marito. Questo è un argomento molto lungo, richiederebbe veramente una lezione intera, e questo si collega ampiamente sul quinto capitolo di Tanya, dove viene approfondito questo concetto, come lo studio della Torah, da una parte il cervello circonda il concetto che studia e contemporaneamente è circondato dal concetto che lui sta studiando. Ve lo dico molto in breve, ma quando uno studia qualcosa, allora la cosa che lui ha studiata ce l'ha dentro il suo cervello, la avvolge completamente, ce l'ha dentro il suo cervello. Mentre lui sta studiando questa cosa, oltre a avvolgere questo concetto dentro il cervello essendo immerso nello studio di quel concetto, lui si trova anche dentro quell'argomento. E l'argomento circonda il suo cervello. Nel Tanya viene spiegato il quinto capitolo di Tanya, vi consiglio di studiarlo bene a fondo, poi magari dopo le vacanze riprenderemo da questo punto. Il cervello contemporaneamente avvolge il concetto logico e contemporaneamente è avvolto e immerso dentro il concetto logico mentre lui lo sta studiando. Vi devo confessare una cosa, che questo argomento è da 3 settimane che ce l'ho in testa e ho paura di toccarlo, talmente è complesso, talmente delicato, perché in realtà è molto difficile, molto astratto capire questo concetto. Infatti dal punto di vista umano, dal punto di vista logico, nel mondo o comanda il marito o comanda la moglie. Non è possibile che tutte e due comandano, perché dal punto di vista umano logico non esisterebbe questo concetto. È da 3 settimane che io ho questo concetto in testa e ogni volta lo rimando, perché ho paura di affrontarlo, perché ho paura che non verrà capito. Infatti ancora non sono stato chiarissimo e ancora magari lo rispiegheremo meglio la prossima volta. Vi invito a studiare il quinto capitolo della prima parte del Tanya, dove viene analizzato questo concetto, come nel mondo non è possibile circondare ed essere circondati. Non è possibile studiare la Torah ed essere staccato dal mondo e contemporaneamente sentire il pianto di un bimbo. Non è possibile, sono due opposti. Non è possibile che il marito comanda, ma il marito si annulla. La moglie comanda e la moglie si annulla. Questo non è possibile nel mondo. Infatti a livello logico il concetto di matrimonio non può esistere. Il matrimonio ebraico non è qualcosa di logico, non è qualcosa di razionale, è qualcosa di divino, di impossibile a livello logico. Qualcuno di voi che mi sta ascoltando in questo momento potrebbe interpretare quello che sto dicendo in maniera sbagliata e vorrei sottolineare un potenziale errore che potrebbe nascere da quello che sto dicendo. Io ultimamente ho anche avuto molto a che fare con diverse coppie, specialmente mariti che vogliono o comandare o dare le redini in mano alla moglie, comanda te, però sei tu responsabile. Come abbiamo appena detto, entrambi i due casi non sono il matrimonio ebraico. Non sono quello che Hashem ha fatto sulla montagna di Sinai, che Hashem ha detto io voglio farmi condizionare dal vostro comportamento e voglio che voi siate condizionati dal mio comportamento. Io mi voglio annullare, ma sono presente, perché voi dovete essere condizionati da me. Voi dovete annullarmi, ma essere presenti, perché io sono condizionato da voi. Ebbene, uno potrebbe capire che quello che io sto cercando di dire è il seguente concetto. Non è possibile che il marito e la moglie comandino contemporaneamente. Che uno comanda o l'altro comanda. Se vi ricordate quattro lezioni fa, avevo spiegato che quando il matrimonio si basa su un'unione logica, razionale, che c'è un'intesa profonda, intellettuale tra il marito e la moglie, si capiscono, vanno d'accordo, vi ho spiegato che nell'intesa logica c'è un grave problema. La logica non permette a due logiche di essere contemporaneamente, perché ogni logica sarà diversa dall'altra. Per cui o ci sarà la logica del marito, o ci sarà la logica della moglie. Se la logica è la base dell'unione del matrimonio, quello sarà un matrimonio che per forza dovrà annullare una delle due parti. Ma il matrimonio non è l'annullamento di nessuna delle parti. È l'annullamento delle due parti, ma è la presenza delle due parti. Ognuno deve circondare ed essere circondato. Esattamente quello che è successo sulla montagna di Sinai. Se qualcuno si illude e poi immaginare e pensare che il matrimonio è qualcosa di logico, di naturale, di umano, non ha capito niente. Il suo matrimonio non potrà mai esistere dal punto di vista spirituale e divino. Perché il vero concetto profondo di matrimonio è qualcosa di irrazionale. Come abbiamo spiegato dalle prime lezioni, che il matrimonio non può essere logico, non può essere razionale, è un'unione di anime. E quando uno dice, ah, ma io immaginavo la moglie in questa maniera, la moglie ci immaginava il marito in quella maniera, non è quello che tu immagini quello che fa il matrimonio. Non è quello la base del matrimonio. La base del matrimonio è qualcosa di molto superiore, è un qualcosa di divino, qualcosa di anime che si uniscono. E la compatibilità di carattere tra le due persone, quello solamente un concetto minimale e irrisorio nel matrimonio, che serve solamente a non ostacolare l'unione tra le due anime. Ma non è quello che unisce le due persone, non è il fisico che unisce le due anime in un matrimonio, non è l'amore, il sentimento bellissimo e profondo che può esserci sotto la coppa tra i due coniugi, non è quello che unisce veramente due anime in un matrimonio e non è neanche l'intelletto. È qualcosa di anime, di irrazionale, come abbiamo spiegato in tutte le prime quattro lezioni, cos'è il concetto di Chaya Yechida, i livelli dell'anima che sono irrazionali superiori all'intelletto. Per chi non ha seguito quelle prime lezioni, vi posso garantire che sarà molto difficile capire l'argomento di questa sera. Per cui mettiamo un attimo in stand-by il quinto capitolo di Tanya, della prima parte del Tanya, dell'Ilkutei Amarim, dove anche nello studio della Torah troviamo il concetto che una persona avvolge lo studio che ha in mente della Torah, e contemporaneamente, quando lui sta studiando questo concetto e avvolto, questo concetto è impossibile nel mondo. Uno non può circondare ed essere circondato, avvolgere ed essere avvolto, comandare, abbassare le redini, essere presenti. O io comando o tu comandi, o io comando allora sono io presente, o tu comandi allora io mi annullo. Non può essere le due cose insieme. Invece nella Torah, nel divino, può essersi questo concetto, ed è per questa ragione che il matrimonio nasce solamente dalla montagna di Sinai, da quando Hashem ha rivelato questo concetto impossibile a livello umano, a livello fisico, a livello logico, ma solo possibile a livello divino. Ecco che capiamo, per poter realizzare un matrimonio, se non si mettono in atto, in luce, il lato spirituale divino che c'è in ogni persona, in ogni uomo, in ogni anima, sarà molto molto difficile che un matrimonio abbia successo, che il matrimonio abbia il suo vero risalto spirituale divino che dovrebbe avere. Sarà molto difficile. Ebbene, vi stavo dicendo prima che non vorrei che si pensasse che per poter arrivare al matrimonio, ovvero che io comando e tu comandi, che non è possibile che tutti e due comandano, allora uno potrebbe interpretare che il marito deve comandare un po' e deve lasciare spazio alla moglie di comandare un po', in modo che tutti e due comandano. Non è questo quello che io ho detto fino adesso. Se il marito comanda un po' e la moglie comanda un po', vuol dire ognuno comanda al 50%, questo vuol dire che cosa? Che nell'altro 50% il marito si annulla alla moglie, e nell'altro 50% che invece la moglie comanda lei, il marito deve annullarsi alla moglie. Questo non vuol dire matrimonio. Se c'è anche 1% di annullamento, non vuol dire che c'è una fusione totale tra i due e la creazione di una terza e nuova entità. Il concetto del matrimonio vuol dire questo, che il marito si annulla completamente alla moglie, al 100% si annulla, e contemporaneamente lui comanda al 100%. Non è un accordo di due soci, che uno è un bravo venditore e l'altro un bravo tecnico, e il tecnico dice al venditore: tu comandi nelle vendite nel tuo campo, tu comandi al 100% ma solo nelle vendite, e io comando al 100% ma solo nella realizzazione del prodotto. Praticamente ognuno comanda il 50%, perché ognuno nel suo settore, nel suo punto forte, comanda al 100%, ma nella società totale ognuno comanda al 50%. Questo non vuol dire matrimonio, questo non vuol dire fusione tra le due parti, e questo non vuol dire creazione di una nuova terza entità. Il marito deve comandare al 100% sia nel lato tecnico, sia nel lato delle vendite, sia nel suo punto forte e sia nel suo punto debole. E la moglie deve essere circondata, deve arrendersi al marito al 100%. Contemporaneamente la moglie deve comandare e deve circondare il marito in tutto quello che può essere il matrimonio, anche nei suoi punti forti, anche nei suoi punti deboli. E contemporaneamente il marito deve farsi circondare, deve essere avvolto dalla moglie. Sapete che Chava, giusto per darvi un esempio, che era la prima donna, la prima moglie in assoluto dell'universo, lei, il suo valore numerico del suo nome è Chava. Adesso vi porto un esempio dalla Kabbalah, dalla mistica, dalla numerologia cabalistica dei nomi. Chava è un nome composto da tre lettere, la Chet, che il valore numerico corrisponde a 8, dalla Vav, che è la sesta lettera dell'alfabeto, che corrisponde a 6, e dalla He, che corrisponde a 5. Quanto fa la somma di 8 più 6 più 5? 19 è il valore numerico di Chava, poiché Chava, la prima donna in assoluta, lei rappresenta il concetto 1 e 9. Cos'è 1 e 9? Il numero 1 è il primo numero, il numero 9 è l'ultimo dei numeri. La funzione di Chava cos'è? È quella di circondare completamente il marito dalla 1 alla 9. La funzione della donna è quella di limitare e di circondare l'espansione del marito. L'uomo di natura è molto espansivo, si allarga, combatte, corre, va e fa, eccetera. Delle volte è pericoloso, quando uno si espande troppo, rischia di espandersi troppo e di disperdersi in cose che sono sbagliate, che sono fuori dal suo percorso. Viene Chava, la prima moglie in assoluto dell'universo, e Hashem gli dà un nome che il suo valore numerico sarà 19, ovvero 1 e 9. Sai cos'è la tua funzione, dice Hashem a Chava? La tua funzione è quella di avvolgere, di limitare, di circondare il marito. La donna deve delimitare, come dice il Talmud, una persona che non ha una moglie non può avere felicità. Una persona che non ha una moglie non può avere berakha, benedizione. Una persona che non ha una moglie, e qui arriviamo al punto dove voglio arrivare, non può avere limiti, non ha parametri, non ha limiti nella vita. Rischia di espandersi troppo. E questo è il concetto che il nome di Chava viene a insegnare, come la donna non deve essere solamente dominata dal marito, perché la Torah da una parte dice tu dominerai la donna, però dall'altra parte dice Chava tu sei 1 e 9, tu sei quello che circonda il marito, quello che avvolge il marito, quello che limiti. La donna è avvolta dal marito e lei contemporaneamente avvolge. Ma non vuol dire questo che la donna avvolge il marito in alcuni concetti e il marito avvolge la moglie in altri concetti. No, la moglie è completamente avvolta in tutto e completamente avvolge. Ciò che nel mondo fisico non è possibile, solo a livello spirituale è fattibile il concetto di circondare totalmente ed essere circondati totalmente. Questo che Hashem ha voluto da noi quando si è sposato con noi, ha voluto essere totalmente circondati da noi, condizionati dal nostro comportamento. Lui ha voluto essere condizionato da noi, ma contemporaneamente di essere presente totalmente, e che noi siamo totalmente circondati anche da lui, dalla sua volontà. Per questa ragione, quando io sento quei matrimoni, e specialmente quando io sento quegli uomini che mi vengono a dire guarda, io non ne posso più con la moglie così, lei vuole sempre fare di testa sua, io gli ho detto che lei sbaglia, allora io ho deciso, mi sono messo il cuore in pace, la faccio lei decidere, faccio fare tutto a lei e basta, non ne posso più. Cosa sto ogni giorno a discutere con lei, a dirgli che cosa è giusto, quello sbagliato, cosa me ne frega? Oppure quei mariti che dicono oggi è partita mia moglie, sapete il mese di luglio spesso le mogli vanno in vacanza, gli uomini rimangono da soli, e gli uomini mi dicono finalmente siamo in vacanza, non c'è più la moglie, possiamo fare quello che vogliamo. Non dobbiamo più essere condizionati o condizionare. Ebbene, questo è spesso una, diciamo, una barzelletta, però questo è un errore. Coloro che pensano, quando nel matrimonio essere coinvolti, essere presenti è un problema, è uno sforzo, è una fatica, non hanno capito niente del matrimonio. Perché la fusione delle due entità succede proprio quando uno si annulla completamente ed è presente completamente. Quando uno avvolge ed è avvolto. Quando il marito dice alla moglie, guarda, visto che tu pensi di essere più convinto, oppure forse visto che tu sei più preparata su questo argomento, allora io ti do carta libera, decidi tutto te, io non so niente, io non voglio sapere niente. Questo è un comportamento molto sbagliato. Questo è esattamente quello che ha fatto il Mittelerebbe, che ha detto, io adesso studio la Torah, non me ne frega niente di nessuno, neanche il pianto di mio figlio. No, non funziona così. Questo non è il matrimonio. Uno deve sapere, quando lui si annulla e ascolta, contemporaneamente lui deve essere presente. Ci deve essere l'annullamento e la presenza totale di tutte e due contemporaneamente in tutto il 100%. Questo è il significato più importante del matrimonio, che probabilmente nelle altre religioni non c'è molto per niente questo concetto così in risalto. Forse proprio nel matrimonio ebraico che Hashem ha dato al matrimonio un aspetto così spirituale e così divino, che solo se c'è questo aspetto così forte è possibile che ci sia questo concetto di annullamento totale e di presenza totale. In altre parole, Hashem ci ha voluto dare così tanto risalto e tanto divinità e spiritualità nel nostro matrimonio, che l'unico modo come arrivare a questo tipo di spiritualità nel matrimonio è solo possibile quando c'è l'annullamento totale e la presenza totale. Vuol dire, in quel caso, uno deve per forza trovare delle forze divine per poter fare questa unione di matrimonio, perché sennò non sarebbe possibile che un uomo dice alla moglie io sono presente e io mi annullo. Per concludere questo concetto, voglio solo citarvi un ultimo punto. Quando Hashem ha dato la maledizione alla donna e ha detto a lei: siccome tu hai mangiato dall'albero e tu hai fatto mangiare a tuo marito, hai fatto peccare a tuo marito, ebbene io ti maledisco. Sai cosa sarà la tua maledizione? Che tu sarai dipendente dal tuo marito. E lui ti dominerà. Allora, quando uno legge letteralmente le parole della Torah, potrebbe pensare e illudersi che nel matrimonio il marito comanda, come possiamo vederlo nei paesi orientali, ma anche nei paesi islamici, dove il marito è lui che comanda e la donna deve subire. Allora uno potrebbe dire: la Torah stessa l'ha detto, quando Dio ha maledetto la donna, gli ha detto che lei sarà dominata dall'uomo. Ebbene, c'è un Midrash che dice così: quando Chava è stata maledetta, che lei dipenderà dal marito, Hashem ha detto a Chava questo: quando tu sarai dipendente dal tuo marito, tu ti annullerai tuo marito, automaticamente la tua devozione e annullamento a tuo marito, questo farà in modo che tuo marito ti vorrà in maniera disperata e non potrà fare meno di te. In altre parole, la maledizione della donna, che lei sarà annullata davanti al marito, questo la rende talmente amabile, talmente desiderata dal marito, che il marito non può fare a meno della donna. Il marito impazzisce per sua moglie, perché lei si annulla a lui e lui automaticamente non può fare a meno di lei e lui automaticamente si annulla a lei. In altre parole, questa apparente maledizione in realtà non è altro che una benedizione. Questo è il vero concetto di matrimonio. Quando la donna è leale al marito, quando lei è devota al marito, il marito vede che trova la sua anima gemella, trova nella donna una fusione, automaticamente lui si unisce, si annulla anche e diventa questo una benedizione, una vera unione tra marito e moglie. Per cui anche quella apparente maledizione che sembrerebbe farci pensare che la donna si deve annullare, in realtà anche quella non è un annullamento, ma è una fusione di annullamento totale di tutte e due al 100%, ma di presenza totale. E questo nel mondo non è possibile, come vi ho detto, perché se una persona è prigioniero di un altro, è circondato dal nemico, è vinto dal nemico, lui non può vincere e comandare il nemico. Se nel mondo fisico uno è avvolto da qualcosa, non può essere avvolgere. Questo nel mondo, infatti, non è possibile. Il matrimonio non è una cosa del mondo, non è una cosa umana, è qualcosa di divino, ed è per questa ragione che solamente quando uno potrà mettere in risalto la sua anima, le sue parti forti divine, potrà riuscire a trovare questo equilibrio, potrà trovare questo concetto completamente irrazionale, impossibile, di arrendersi alla moglie o la moglie al marito e contemporaneamente comandare completamente, al 100% in tutto per tutto. La moglie dice: decido io, il marito dice: va bene, decidi. Però contemporaneamente il marito deve essere presente e devi dire: io accetto la tua volontà, però forse qui non ti darei ragione al 100%, deve rimanere presente nel momento in cui lui si annulla. E così anche viceversa, la moglie si annulla al marito, ma deve sapere essere presente e dire al marito: in questo però non sono d'accordo. Come dice la Torah, che la moglie è un aiuto al marito quando lei va contro il marito. Come ha detto Hashem, è stilo Ezer Kenegdo, farò un aiuto contro di lui. Se la moglie dice sempre sì, hai ragione, la moglie si annulla al marito, non è più una fusione, non è più un matrimonio, non è più una Torah. La moglie deve sapere annullarsi al marito andando anche contro di lui. Per questo dice la Torah: farò un aiuto contro di lui. Quando la moglie va contro il marito, lei riesce a correggere il marito. E ci sono quei mariti che dicono: ma a me, io non sopporto quando mia moglie discute sempre con me. E io gli dico: ma non è che la moglie sta discutendo. La moglie ti sta dando la possibilità di riflettere in un'altra maniera e di darti la possibilità di confrontare la tua unica punto di vista, che pensi che quello è totale e assoluto, magari confrontarlo con un altro punto di vista e confrontando i due punti di vista, magari nel tuo corretto al 100%, nel suo corretto al 100%, ma troverai la strada centrale equilibrata e prenderai il lato positivo che c'è nel tuo punto di vista e nel suo punto di vista. Questo è il vero concetto di matrimonio. Annullarsi, ma contemporaneamente essere presenti, riflettere, discutere, opporsi quando c'è bisogno. E questo porta a una vera unione, una vera vita serena, equilibrata e una vera fusione tra le due parti. Cari amici, siamo arrivati allo scocco dell'ora e siamo arrivati all'ultima lezione del nostro ciclo pre-estivo. Abbiamo concluso questa 16ª lezione, ma ne avremo almeno altre 2, secondo il programma, probabilmente anche altre 4, arriveremo forse a 20. Io a questo punto vi auguro una buona vacanza, un buon riposo. Andate pure sul sito di virtualyeshiva.it, dove troverete tutte le lezioni precedenti. Per adesso non ci sono tutte, ma tra poco ci saranno tutte le lezioni, con tutti i riassunti. Tra l'altro ringrazio Vitar per darmi una mano a sistemare i riassunti. E ringrazio tutti quelli che hanno collaborato per sistemare queste lezioni, sia a livello di registrazioni. Ringrazio innanzitutto il nostro webmaster Edoardo Marascalchi, che lui prende cura del sito. Ringrazio Paolo Piccinini, che lui mi aiuta con l'audio. Ringrazio Diana per aver riassunto le lezioni e Alberto Mielli da Vicenza per aver anche riassunto le lezioni, per avermi aiutato a mettere riassunto e le tappe e i concetti delle lezioni. E tutti ovviamente voi che partecipate alle lezioni e rendete questo ciclo di lezioni specialmente molto attivo e stimolante per me, perché è molto difficile, questo ciclo è stato molto impegnativo per me, vi devo dire. Solo questa lezione di stasera è da 3 settimane che me la sto cercando di ruminando nel mio cervello e cercando di digerire questo concetto e poterlo trasmettere assai spirituale, molto, diciamo così, raffinato. Per cui vi ringrazio tutti voi di essere venuti sempre numerosi, speriamo sempre di essere sempre più numerosi. Vi auguro una buona vacanza, vi auguro anche un riascolto delle precedenti lezioni, così potremo rivederci. Non so se il 6 settembre sicuramente non potremo fare la lezione, perché io festeggerò il bar mitzvah di mio figlio, per cui vedremo un attimo di decidere, magari faremo, non so, il 3 settembre oppure la settimana prima. Comunque consiglio a tutti i presenti di iscriversi al sito di virtualyeshiva.it e tutti quelli che saranno iscritti riceveranno un'email di avviso in anticipo di un paio di giorni per sapere quando faremo la lezione. È molto probabile che la prima lezione la faremo la settimana dell'8 o del 10 settembre. Shalom a tutti e buone vacanze e buon fine Shabbat, Vayit Hanan, questo Shabbat è un Shabbat Nachamus, un Shabbat speciale, e buone vacanze e ricordatevi sempre che un ebreo non va mai in vacanza, un ebreo al massimo riposa, ma non si va mai in vacanza, la vacanza si fa solo sottoterra e finché noi siamo sopra la terra noi dobbiamo combattere e lavorare, studiare la Torah e andare avanti, per cui non è una vera vacanza ma un riposo. E approfittate di ripassare tutto, così potremo riniziare la grande a settembre. Shalom, shalom a tutti quanti.